Siamo qui con gli amici anche della via Santi Romualdi, che soprattutto in occasione del millenario di Camaldoli nel 2012 ha iniziato un cammino di proposte annuali che ha sempre qui a Camaldoli, poi un momento durante l'estate, durante la cosiddetta settimana delle famiglie, ecco, un momento di riflessione attorno al tema che viene poi in qualche modo organizzato attraverso giugno, luglio, questi mesi estivi, e quest'anno è l'infinito viaggiare il tema, perché sono in collegamento anche con il Festival di Ravenna e quest'anno avevano scelto un po' questo tema, allora anche noi ci siamo un po', abbiamo un po' riflettuto su questo. Loro hanno organizzato tante cose belle e vorrei dare la parola a Daniele Morelli, che ci dirà, ci porterà un saluto dell'associazione Via Santi Romualdi e poi anche ci dirà anche una parola sulle iniziative che hanno già fatto e anche quelle che ci saranno in corso nei prossimi mesi. Prego.
Buonasera a tutti quanti, noi siamo un gruppo di una ventina di persone di Ravenna, Faenza, Villanova di Bagnacavallo. Dico sempre Villanova di Bagnacavallo perché è il mio paese, lì negli anni 70 nacque una comunità, erano una cinquantina di giovani, eravamo anche in contatto con amici di Modena, di Carpi, quindi qui stasera siamo romagnoli ed emiliani e l'amicizia con Camaldoli, insomma, la passione per il viaggio, quest'anno ci siamo dati questo tema, è presente anche altri due rappresentanti di un altro gruppo ravennate che si chiama Trail Romagna. Se volete sapere qualcosa di più sui nostri gruppi, Associazione Romagna Camaldoli e Trail Romagna, che lavoriamo assieme, ci sono i siti internet, Facebook, eccetera. E fuori ci sono le locandine di tutti gli incontri che abbiamo fatto. Ne dico solo uno perché non voglio portare via tempo ai relatori. Siamo stati a San Michele in Isola, è stato soprattutto nel Settecento un centro importantissimo camaldolese, purtroppo adesso in abbandono, un posto meraviglioso anche dal punto di vista artistico, spirituale, davvero magico. Quindi il nostro viaggiare è un viaggiare come questa sera, interrogandoci, facendoci delle domande. E come ci ha detto il 4 agosto scorso Don Francisco, che ci ha accompagnato in un breve incontro nella foresta anche, il viaggiare è la meta. La meta è proprio continuare a viaggiare, a visitare, a incontrare amici. Per noi Camaldoli è il perno di questo viaggiare, quindi non è un viaggiare disordinato, anarchico. Camaldoli è il perno, perché qui noi troviamo i fratelli ebrei, troviamo dialogo con l'Islam, troviamo dialogo con i laici, ricordiamo i bellissimi incontri con padre Benedetto Calati a Montegiove, per esempio, diversi che sono in sala c'erano. Quindi è un viaggiare che viene abbastanza da lontano e speriamo che possa continuare. Ecco, quindi buona serata, buon ascolto e grazie della presenza.
Grazie. Allora iniziamo la nostra serata, abbiamo due ospiti, relatori questa sera, un monaco di Bose, Ludwig Monti, che è un esegeta, è un biblista, e vorrei ricordare soprattutto i suoi studi biblici attorno al Salterio, ha dedicato molti anni a questo studio del Salterio, e ha anche pubblicato diverse cose molto importanti, interessanti. E poi Brunetto Salvarani, che è un laico, che insegna teologia fondamentale, teologia ecumenica e interreligiosa alla facoltà di Bologna, della facoltà teologica di Bologna, ma mi diceva anche prima che non insegna soltanto lì, anche in altre facoltà. È stato qui a Camaldoli entrambi altre volte, quindi abbiamo una serata bella, ricca, con un tema molto importante, l'infinito viaggiare. Ci sono oggi delle persone che intraprendono un viaggio per necessità, per le tragedie che subiscono nella loro vita, ma noi abbiamo anche la memoria della letteratura, della filosofia, da Ulisse, insomma è stato un mito quello del viaggio, in qualche modo che è stata anche una fonte, credo, della cultura europea, ma soprattutto poi la Sacra Scrittura, dove abbiamo soprattutto il grande viaggio di Abramo, ma il viaggio anche del popolo di Israele dall'Egitto. Ecco, è un paradigma, questo del viaggio, molto importante, che troviamo sia nella Bibbia, sia anche nella tradizione prettamente culturale. Quindi ascolteremo i nostri relatori, poi avremo mezz'ora per ciascuno, poi avremo anche la possibilità anche di avere un dialogo con loro. Diamo la parola subito al monaco di Bose, Lutis Bonti, gli diamo 30-35 minuti, poi ascolteremo Brunetto Salvarani. Prego.
Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio Giorgio Gualdrini che mi ha contattato, il priore Alessandro Barban e Brunetto per essere qui con me. E sono contento di poter dialogare insieme a voi su questo tema che è davvero infinito. Quando mi è stato proposto il titolo L'infinito viaggiare, ho subito pensato che fosse un tema infinito e devo dirvi che anche nel preparare questa serata mi sono appassionato e ho scritto ben più del dovuto. E io sono molto attento nel calcolare i tempi, state tranquilli, non sforo, però potrei stare con voi tranquillamente 2 ore, in base a quello che ho scritto. So che non si può, magari poi ci sarà un testo che vi consegnerò, in cui potrete vedere questo percorso più ampio. Perché dico questo? Perché se voi ci pensate, parlare del viaggio nella scrittura è praticamente percorrere tutta la scrittura, dalla partenza di Abramo, che questa sera prenderemo in conto, fino all'altro estremo, al viaggio del veggente dell'Apocalisse, quel viaggio di Giovanni che sale al cielo e poi è un viaggio che non finisce, perché si dice che alla fine dell'Apocalisse si dice che lui vede la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere, viaggiare dal cielo verso di noi. Quindi, come dire, è un viaggio che è aperto, e sapete che l'ultima parola della scrittura è nell'Apocalisse, le parole in bocca al figlio dell'uomo, a Gesù, che dice sì, vengo presto, quindi vuol dire che anche lui è in viaggio verso di noi. E allora dobbiamo questa sera fare delle scelte, sapendo, come diceva un grande poeta, che camminando si apre cammino. Io potrei citarvi, vi do solo un indice, poi non lo svilupperò, ma quali sono le figure maggiori che potremmo prendere in conto? Abramo, e lo faremo. Isacco, che fugge dal fratello. Giacobbe, che fugge dal fratello, ma Isacco che viaggia, poi c'è Giacobbe, che fugge dal fratello Esaù. Poi dopo i tre grandi patriarchi abbiamo Mosè, e quindi tutto il cammino dell'Esodo, come accennava poco fa il priore. Abbiamo Elia, la figura di Elia che è in movimento continuo, e voi sapete che Elia finisce la sua vicenda viaggiando verso il cielo. Poi abbiamo tutta l'Esodo, dopo il secondo Esodo, l'andata a Babilonia e il ritorno da Babilonia. Poi abbiamo i viaggi dei profeti, poi si arriva al Nuovo Testamento e ci concentreremo sulla figura di Gesù. Almeno Abramo e Gesù, fatemeli fare, sennò tutto questo viaggio che ho fatto da Bose fin qui, almeno mi pago il biglietto del treno, perché vale la pena. E poi potremo pensare a Paolo, pensate ai viaggi, la parola che corre, la parola che va, secondo il piano di Luca nella sua opera, da Gerusalemme fino a Roma, e quindi arriva fino a noi. E poi abbiamo altri viaggi, quindi abbiamo tutta la scrittura. Io procederò vedendo solo un testo maggiore e uno più veloce, riferimento ad Abramo, e un testo e una panoramica su Gesù. Ma prima di iniziare vorrei citare una persona cara, sia a me che a Brunetto, e spero anche a molti di voi, Paolo De Benedetti, per gli amici PDB, che Era solito scrivere quando a Bose facciamo la festa della comunità, la festa della trasfigurazione, dove facciamo i voti solenni, ci mandava sempre un bigliettino di auguri con la sua grafia ormai quasi diventata illeggibile alla fine. E vi leggo cosa scrisse qualche anno fa. Ayeka, cioè dove sei, che è la prima domanda che Dio fa ad Adamo, Genesi 3, versetto 9. Inneni, eccomi, Genesi 22, lo vedremo, e poi avanti. Tutta la vita di ogni essere umano sta fra queste due parole. Dove sei, eccomi. Se ci pensate, qui sta tutto il nostro viaggio. Una voce che ci chiede dove sei, e noi che rispondiamo, eccomi, situandoci volta per volta nel nostro infinito viaggiare in un certo punto, in un certo tempo. Ma è interessante, e poi comincio, che nella Bibbia il primo a dire eccomi non è l'uomo, è Dio. Forse questo non lo sapete, ma la prima volta che l'uomo dice eccomi è Abramo, e lo vedremo. Ma prima ancora, in Genesi 17, versetto 4, Dio si presenta ad Abramo e gli dice eccomi. Come a dire che è anche lui che comincia a viaggiare con noi. E se vedessimo il libro dell'Esodo, vedremmo che nel libro dell'Esodo si parla di Dio come uno che cammina con il popolo, addirittura si arriva a dire che Dio è un volto che cammina. Ma cominciamo e concentriamoci su Abramo. L'inizio del viaggio della Bibbia è ovviamente quello di Abramo, l'inizio della storia di salvezza. Il viaggio biblico nasce con Abramo, che è l'uomo del mattino, l'uomo che si alza sempre presto al mattino, l'uomo degli inizi. Abramo viene menzionato la prima volta nella genealogia dopo il diluvio. Se dico delle parole, ho detto due parole in ebraico subito per vedere come reagivate, ho visto che nessuno ha storto il naso, ne dirò poche, non vi preoccupate. Ma se c'è qualcosa che non vi torna, mi fermate, oppure dopo, nel dibattito, possiamo parlarne insieme. Abramo, dunque, all'inizio della genealogia, dopo il diluvio, viene menzionato nella discendenza di Sem, il figlio di Noè. C'è Noè, c'è Sem, c'è Terak, e si dice aveva 70 anni Terak quando generò Abram, Nacor e Aran. E sapete che qui le cose si mettono un po' male, perché? Perché sembra che la generazione si fermi. Abramo è anziano, Sarai, sua moglie, è molto anziana anche lei, e non hanno avuto figli. Ed ecco che Abram, un migrante all'interno di una carovana guidata da suo padre, se ne va da Ur dei Caldei, dalla bassa Mesopotamia, verso il paese di Canaan. Ed è proprio dopo che è morto il padre, nella terra di Carran, che il Signore lo chiama. E è l'inizio della storia di salvezza, è una parola che lo mette in movimento. Quanto si potrebbe dire già su questo? Non è una visione, è una parola che gli fa iniziare il viaggio. Capite perché Paolo, molti secoli dopo, dirà la fede nasce dall'ascolto, noi camminiamo per mezzo della fede. Abramo riceve una parola che lo mette in movimento. Genesi 12, versetto 1, testo che certamente conoscete. Il Signore disse ad Abramo, vattene dalla terra, dalla tua famiglia, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti farò vedere. E qui dovete permettermi una puntualizzazione del testo ebraico, ci siamo già capiti con Brunetto. Quel vattene, che noi quando qualcuno ci dice vattene capiamo che vuol dire andare via, ma in ebraico c'è un'espressione molto importante, lek leka. Sentite, anche se non sapete l'ebraico, ascoltate il suono, lek leka. Sentite che per due volte si ripetono questi suoni. Letteralmente questa espressione vuol dire vai per te stesso. Vai verso te stesso. Chi ha ricordi della filosofia greca, di cui poi ci parlerà anche Brunetto, di Socrate, si ricorda che il grande precetto della filosofia greca, iscritto anche sul frontone del tempio di Apollo a Delfi, era conosci te stesso. Conosci te stesso. Vedete che vai verso te stesso, conosci te stesso. È uno stesso cammino, una stessa chiamata. Abramo è davvero il padre di ogni ebreo. Notate che il termine ebreo, in ebraico, si dice ivri, che ha a che fare con una radice di un verbo che significa passare. Cioè l'ebreo, ma direi colui che si pone in una relazione di fede con il Signore, è uno che passa continuamente, che passa senza tregua, senza mai fermarsi. È uno che è costantemente in viaggio. E Abramo è chiamato ad andare verso se stesso, ma per fare questo a mettersi in movimento, rompendo con la terra di origine, rompendo con la sua provenienza di idolatra, rompendo con i legami di sangue. E cosa fa Abramo? Parte, avete sentito, il testo dice, vai verso la terra che io ti farò vedere. Molti secoli dopo la lettera agli ebrei dirà, Abramo partì senza sapere dove andava. Immaginate anche solo iconicamente questa figura di un uomo che ha 75 anni, di un uomo che è chiamato a cambiare tutto e di un uomo che parte senza sapere dove andava. Capite che ci sono due elementi che contraddistinguono Abramo e dunque che sono già alla radice dell'infinito viaggio. Il primo elemento è l'elemento della fede, perché solo chi ha fede può partire in questo modo. Il secondo elemento, appunto, è il non conoscere la meta del suo cammino. Un fratello della mia comunità che ha molto ragionato sui testi biblici dell'Antico Testamento, Alberto Mello, ha scritto che nella storia di Abramo è sempre questione di spaesamento, di essere spaesato, di essere sempre incerto sul dove andare, sul cosa fare, anche perché secondo la tradizione rabbinica, quando Dio dice vai verso il luogo che io ti farò vedere, quel luogo è Dio stesso. Nella tradizione ebraica uno dei nomi di Dio è il luogo. Chi è il luogo? È Dio. Chi è la meta del cammino? È Dio. E capite che è un cammino che non ha mai fine. È un cammino che per Abramo, tenete presente sempre quello che vi diceva prima, l'ecleca, è un viaggio anche interiore, il viaggio più lungo che ci sia, quel viaggio che davvero non finisce mai. E qui, visto che poi Brunetto vi citerà diversi commenti anche moderni, anche poetici, alla figura di Ulisse, alla letteratura profana, mi piace citare qualche commento sul viaggio che viene dalla mistica cristiana, per farvi capire come questo viaggio interiore è qualcosa di serio, di importante. Vi cito alcuni nomi che poi potrete recuperare. Il primo è un mistico che si chiama Angelo Silesio, un mistico medievale, che diceva c'è gente che va in pellegrinaggio in terre lontane, che va in processione attorno al Tempio senza però mai entrare dove conta veramente. Io invece vado in pellegrinaggio verso l'amico che dimora in me. Io vado in pellegrinaggio verso l'amico che dimora in me. Un mistico islamico, Rumi, o voi che siete partiti in pellegrinaggio, dove andate? Dove andate? L'amato è qui, tornate indietro. E infine un altro mistico sufi, Al-Allaj, che diceva i pellegrini vanno alla Mecca, io invece vado da colui che abita in me. Ecco il viaggio di Abramo, cammina ma va anche a se stesso, va da colui che abita dentro Abramo stesso. E in questo andare verso se stessi è anche un andare per se stessi, che però diventa anche un andare per gli altri. Qui ragiono sulle preposizioni. Andare verso se stessi, andare per se stessi, andare per gli altri. Quando Abramo è chiamato, quando ciascuno di noi, siccome il Nuovo Testamento dirà che Abramo è padre di tutti noi, quando ciascuno di noi dietro ad Abramo è chiamato ad andare verso se stesso, ma anche per gli altri. Perché? Perché la promessa che Dio fa ad Abramo è io ti renderò padre di una moltitudine di genti, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo sia molto chiaro, quando se il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo è un Dio che chiama una persona ma lo chiama sempre a favore di tutti, che lo chiama ad andare a sé, che lo chiama ad andare per sé, ma che lo chiama anche sempre ad andare per gli altri. Non c'è mai una chiamata mistica a isolarsi nei cieli dei cieli, Dio non vuole questo. E chiudo questo punto con una parola di Gesù, anticipando ciò che poi vedremo più avanti, Gesù direbbe, lo conoscete anche questo testo, il regno di Dio è dentro di voi. Questo è un testo importante, vi segno la citazione così andate poi nella vostra Bibbia e correggete la traduzione. Luca 17, versetto 21. Luca 17, versetto 21 ci dice in greco il regno di Dio è entos imon. La traduzione ufficiale della Bibbia italiana è il regno di Dio è in mezzo a voi. È vero anche questo, perché Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Ma se stiamo al significato delle parole, se le parole hanno un senso, entos vuol dire dentro. Il regno di Dio è dentro di noi, è anche in mezzo a noi, ma è dentro di noi. Non è un luogo, ma è un cammino verso il luogo, verso quel regno che è la meta di ogni nostro gemito, di ogni nostro anelito, lacrima e sorriso. Come si legge in una bella preghiera meditativa, o unico, perché cercarti nei cieli? Non sei tu? Quale terra è vuota di te? O unico, perché cercarti dentro una casa? Non sei tu che abiti in me? Oppure, per dirla con un poeta greco, Cavafis, che veniva prima evocato anche dal priore, o da chi presentava la serata, il viaggio è già la meta. Cavafis, nella poesia bellissima Itaca, dice «Itaca ti diede il bel viaggio», in riferimento ad Ulisse. «Senza di essa non saresti uscito per via, ma non ha da darti altro». Itaca non è la meta, il regno non è la meta, il regno è lo stile, il regno è ciò che è già dentro di noi. Questo deve bastarci nell'oggi, poi si vedrà. Per Abramo, saltiamo un po' più avanti, a un certo punto succede qualche cosa. Abramo parte verso questo viaggio della fede, ma a un certo punto gli viene chiesto qualcosa di paradossale. E tutti conoscete la pagina normalmente definita quella del sacrificio di Isacco, Genesi capitolo 22. Qui, per essere fedeli alla tradizione ebraica, siamo in un luogo, Camaldoli, in cui si pratica, e bene, il dialogo ebraico-cristiano, dovremmo dire che questa è la pagina della legatura di Isacco, non si tratta di un sacrificio, non possiamo entrare nell'argomento, sennò è finita, ma è la legatura di Isacco. Isacco viene legato, è diverso, vedremo poi un testo della tradizione ebraica che ci aiuta. La fiducia di Abramo è messa alla prova, sono passati 25 anni, a 100 anni Abramo ha in dono, dopo anche il figlio ricevuto dalla schiava, Agar, Ismaele, ha in dono da Dio, attraverso la moglie, Sara, il figlio, Isacco. Ed ecco che, passati ancora alcuni anni, quando secondo la tradizione ebraica Isacco ha 37 anni, e 37 anni è l'età della morte del Messia, Gesù Cristo, non 33, poi vi dirò perché durante le domande, a 37 anni cosa dice Dio? Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi. Ecco la prima volta in cui appare questa parola. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unico che ami, Isacco, va per te nel territorio di Moria, ultime parole ebraico che vi dico questa sera, e a Aleu Sham Leolah, Aleu Sham Leolah, su un monte che io ti dirò. Poi traduco, se no mi prendete per matto. Questi sono i versetti di apertura del nostro racconto, un racconto che dà i brividi. Chi non lo conoscesse, per favore, vada questa sera subito, prima di dormire, cerchi una Bibbia, se non ce l'ha, se la faccia dare dai monaci, e legga Genesi 22. È un testo straordinario, un testo che anche io, che non ho avuto figli, non avrò figli in quanto monaco, rabbrividisco ogni volta che lo tocco, penso a chiunque di voi ha figli quanto possa ulteriormente essere toccato da questo testo. Anni fa mi capitava di commentarlo quasi a cuor leggero, oggi ho fatto una fatica, credetemi, a scrivere queste poche parole perché è un testo che è un abisso, veramente un testo abissale. Chi volesse può andare a leggere delle parole sublimi, quelle di Kierkegaard in Timore e Tremore, dove parla della figura di Abramo. Ma entriamo in questo testo facendo per una volta un esercizio di interpretazione. Sapete che i biblisti ogni tanto fanno delle carrellate ampie, ogni tanto però hanno il pallino di andare a vedere le parole piano piano per svolgerle. Dio mise alla prova Abramo. Primo problema di questo testo problematicissimo. Dio mette alla prova? Bah, sappiamo che nel Nuovo Testamento Giacomo dirà che Dio non mette mai nessuno alla prova. È forse la modalità tipica del narratore genesiaco per dirci che è la vita che ci mette alla prova? Non è che prima o poi è la vita che ci porta a entrare nella prova e noi diciamo ma è Dio, ma è questo e quest'altro. In realtà è la vita che ci porta a entrare nella prova, attraverso delle perdite reali o simboliche che possono sembrare delle vere e proprie morti. Lo chiama, secondo alcuni manoscritti, due volte, Abramo, Abramo, solo qui e poi al versetto 11, in tutta la storia di Dio con Abramo, solo qui, per due volte ripete il nome. Abramo gli risponde, eccomi, quella parola straordinaria, e gli dice, Dio gli dice, prendi il tuo figlio, il tuo unico, che tu ami, Isacco. Ma non bastava dire prendi Isacco, il tuo figlio, il tuo unico che tu ami. E qui non possiamo, ma capite che c'è un mondo dietro a ognuno di queste sottolineature. Va per te, di nuovo, è la seconda e ultima volta che appare l'Ecleca, va per te. Abramo deve andare per lui ancora in un altro modo. Ale usham leola, ecco il punto. Offrilo là in sacrificio, si rende abitualmente, offrilo là in sacrificio. Qui c'è un gioco di parole intraducibile in italiano, perché il verbo aleu e olà, sentite che hanno la stessa radice. Letteralmente vorrebbe dire fallo salire come salita, fallo salire come salita. E vi dicevo che ci sono tanti commenti rabbinici, qui i rabbini sono maestri, e Rashi, un rabbino del francese medievale, diceva Dio non gli disse immolalo. Infatti il santo, benedetto egli sia, non voleva che Abramo immolasse Isacco, ma soltanto che lo facesse salire sul monte per prepararlo. E dopo che lo ebbe fatto salire, Dio gli disse fallo scendere. Capite che qui non possiamo entrare su un monte che io ti dirò. Di nuovo il narratore ci dice che camminano verso il monte Moria, ma lui non lo sa. Il lettore, noi siamo più informati, ma Abramo non sa che il monte Moria. Vai verso un monte che io ti dirò, vedremo. E comincia questo cammino che dura 3 giorni con un padre molto anziano e un figlio 37enne. Che altro dire? Che altro non dire di questo racconto così conciso, fatto di tanti gesti, poche parole e nessun pensiero riportato? Straordinario questo testo perché non c'è un pensiero, non c'è. Noi vorremmo sapere che cosa psicologicamente si muove dentro, cioè c'è quel dialogo meraviglioso tra padre e figlio che davvero mi viene la pelle d'oca adesso mentre lo dico a voi, quando gli dice papà ma io ho qui, ecco qui abbiamo il fuoco, cioè abbiamo la legna per fare il fuoco, abbiamo tutto, ma dov'è l'agnello, il capretto? E Abramo che gli dice ma Dio farà vedere figlio mio. Vorrei solo mettere in evidenza, visto che stiamo parlando del viaggio, che c'è un'espressione che ricorre solo qui e due volte in tutta la Bibbia, versetti 6 e 8 e poi 19, quindi 3 volte. Camminavano tutti e due insieme e poi più avanti camminavano insieme. Perché c'è bisogno di precisare questo insieme? Notate che solo qui. Quando ci sarà poi un altro cammino, quello di Elia ed Eliseo, prima che Elia salga al cielo su un carro di fuoco, è l'ultima tappa della vita, è fra Elia e suo figlio spirituale Eliseo, si dice che camminavano tutti e due, ma non insieme. Qui camminano insieme. È un viaggio in comunione, un viaggio in cui ognuno, l'uno fa obbedienza all'altro. E il Midrash ci fa capire, il Midrash che è l'interpretazione dei rabbini, ci fa capire in cosa consiste questo insieme. Abramo stese la sua mano, stendeva la mano per prendere il coltello e dai suoi occhi scendevano lacrime, e le lacrime provenienti dalla compassione paterna cadevano sugli occhi di Isacco, così che i loro occhi, anche a distanza, erano ormai insieme, occhio contro occhio. Capite che questo insieme ci dice che la grande posta in gioco in questo cammino è quello del riferito al fatto che nelle grandi svolte della vita, nei momenti cruciali, si tratta di imparare a camminare insieme. Quante volte, qui faccio un'attualizzazione che mi viene in mente ora che non ho scritto, ma quante volte sentite parlare nella Chiesa di sinodalità, quante volte non la vedete vivere. Sin odos, camminare insieme. Ecco qui il camminare insieme nelle gioie e nei dolori, camminare insieme nelle tappe essenziali della vita, camminare insieme in ogni rapporto di paternità e suppongo anche di maternità e di fraternità che la vita ci offre. E concludo questa seconda scintilla con il commento del fondatore della mia comunità, Enzo Bianchi, a Genesi 22, dice, scrive Enzo, Dio cammina con l'essere umano se questi si dispone a camminare con l'altro, a essere letteralmente concorde, animato cioè da uno stesso cuore, da un medesimo sentire, nella quotidiana sottomissione reciproca. Ecco l'andare verso sé da cui siamo partiti. L'andare a se stessi è imparare ad andare insieme agli altri, altrimenti sono tutti discorsi, sono illusori. Per me pensare di camminare con Dio, permettetemi, è soltanto un'illusione, e peggio se è un'illusione nutrita da alti pensieri spirituali. E andiamo avanti, saltiamo ancora 7 minuti, ci muoviamo e andiamo verso Gesù, saltiamo tutta la parte su Mosè ed Elia e andiamo a Gesù, l'uomo che cammina. Si potrebbe davvero scrivere una vita di Gesù sub specie itineris, cioè in riferimento al suo viaggiare, e se ci pensate bene c'è chi già lo ha fatto, i Vangeli. Cosa sono i Vangeli? Il racconto della vita di Gesù. Ma vorrei entrare in questa ultima tappa con parole poetiche, parole di un grande poeta francese, Christian Bobin, che ha pubblicato un piccolo libretto in francese che noi abbiamo tradotto a Bose in italiano, che si intitola L'uomo che cammina, ed è un libretto su Gesù. Sentite come inizia questo libretto. Cammina, senza sosta cammina, va qui e là, trascorre la propria vita su circa 60 chilometri di lunghezza e 30 di larghezza, e cammina senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato. Quello che si sa di lui lo si deve a un libro. Se avessimo un orecchio un po' più fine, potremmo fare a meno di quel libro e ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei granelli di sabbia sollevati dai suoi piedi nudi. Nulla si riprende dal suo passaggio e il suo passaggio non conosce fine. Inizialmente sono in 4 a scrivere di lui. Quando scrivono hanno 60 anni di ritardo sull'evento del suo passaggio. Noi ne abbiamo molti di più, 2000. Tutto quanto può essere detto su quest'uomo che cammina è in ritardo rispetto a lui. Se ne va a capo scoperto, la morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera, e cioè che la morte è nulla di più di un vento di sabbia, che vivere è come il suo cammino, senza fine. L'uomo che cammina, conclude Bobin, è quel folle che pensa che si possa assaporare una vita così abbondante da inghiottire persino la morte. Cosa aggiungere? Alcune scintille che vorrebbero mettere di fronte a voi l'essenziale. Abbiamo detto che l'essenziale è il viaggio, non la meta, dunque lo stile del suo camminare, del suo viaggiare. La sua vita da adulto si apre con un viaggio al Giordano per farsi battezzare in mezzo dei peccatori pubblici. Poi abbiamo il viaggio nel deserto, dove entra va a se stesso in quella lotta terribile contro le tentazioni di Satana, quei 40 giorni in cui abita con se stesso e con gli idoli che sorgono dal suo cuore. Lui è un volto che cammina di nuovo. C'è un'espressione bellissima quando nel Vangelo di Luca c'è il passaggio decisivo, quando Gesù comincia ad andare diritto verso Gerusalemme. Luca 9,51 si dice: indurì il suo volto per camminare verso Gerusalemme. Gesù, come Dio, è un volto che cammina, cammina sulla strada. L'ho fatto qui, ma non sto a tediarvi, fate questo esercizio. Purtroppo nella Bibbia italiana è difficile che un termine greco sia reso con lo stesso termine italiano, quindi a volte vi perdete, ma quante volte c'è il termine greco strada, via, cammino, odos in greco? Quante volte? Costantemente è questione di via, a tal punto che, voi lo sapete, qual era uno dei primi nomi dei cristiani? Quelli della via. Atti degli Apostoli, i cristiani sono definiti dagli altri quelli della via. I cristiani hanno due nomi all'inizio, anzi tre: quelli che non hanno paura della morte, quelli che si amano, quelli della via. E direi che quelli della via riassume il fatto che non abbiamo paura della morte e dovremmo cercare di amarci. È talmente importante questo camminare di Gesù che ve lo faccio notare alla fine della sua parabola terrena in un testo che vi può sembrare paradossale. Vi ricordate cosa succede alla fine del viaggio terreno di Gesù? La crocifissione, la morte, la resurrezione. Luca, che termina con la resurrezione nel suo Vangelo, apre con la resurrezione e l'ascensione in Luca 24, in quello stesso giorno, nella sua seconda opera, gli Atti degli Apostoli, dice che Gesù ascende dopo 40 giorni. E vi ricordate che quando Gesù sta ascendendo ci sono due messaggeri in bianche vesti che parlano agli apostoli e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Allora, questa domanda che i due messaggeri fanno sta in mezzo a due espressioni che suonano così: essi, gli apostoli, stavano fissando il cielo mentre Gesù camminava. Oibò, cammina addirittura verso il cielo. E poi gli fanno la domanda e subito dopo i due messaggeri danno la risposta: perché state a guardare? Questo Gesù verrà allo stesso modo in cui l'avete visto camminare verso il cielo. Per due volte si dice che Gesù cammina addirittura verso il cielo. Verso il cielo Gesù continua a camminare. Gesù cammina sempre. Gesù cammina fino a quando cammina con i due discepoli di Emmaus. Addirittura cammina verso il cielo. Continua anche oggi a camminare sulle nostre strade. Noi aspettiamo che lui ritorni camminando verso la terra, ma lui continua a camminare in mezzo a noi. E concludo. Tutti i viaggi che abbiamo velocemente attraversato sono accomunati da un elemento di fondo. Chi fa questi viaggi? Abramo, Mosè, Elia, il popolo di Israele, Gesù, la Chiesa. Chi fa questi viaggi sa di avere intrapreso parallelamente un cammino non solo in estensione, ma anche in profondità, verso il proprio cuore. A tal punto che Paolo potrà dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che abita in me. Il vero viaggio, il vero pellegrinaggio è verso il nostro cuore e siamo chiamati dunque a imparare a vivere di conseguenza. Nessuna spiritualizzazione del viaggio terreno, dei pellegrinaggi che facciamo, però dobbiamo sapere che il nostro viaggio esteriore o va in parallelo a un cammino interiore oppure non ha radici. Questo dialogo infinito, vi ricordate, siamo partiti: dove sei? Eccomi. Questo dialogo infinito potrebbe ricevere un'ulteriore risposta. È Gesù che ci dice eccomi, come Dio ci ha detto eccomi, anche Gesù ci dice eccomi quando dice ecco, sì, vengo presto. Verrà certamente alla fine dei tempi per portare a compimento il suo e il nostro viaggio, ma viene continuamente a noi, viene sempre, non cessa mai di venire a noi. E chiudo davvero. Voi sapete che noi abbiamo sempre in testa che Gesù abbia detto tante volte alle persone: vieni, vieni e seguimi, vieni dietro di me. Io mi sono preso la briga di contarle. al singolare o al plurale vieni o venite, Gesù lo dice 7 volte. Non è tantissimo. Quanto più spesso Gesù invece dice va, non vieni, vai, cammina, mettiti in movimento, 34 volte. 34 a 7, come dire 1 a 5. Quindi ben più volte Gesù ci dice vai, cammina, mettiti in movimento, talvolta aggiungendo quell'espressione straordinaria, va, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Ogni giorno Gesù lo ripete al nostro cuore, parlando a ciascuno di noi con quella sua voce di silenzio sottile, per metterci in movimento. Quando dunque noi ci chiediamo o ci sentiamo chiedere dove sei, ascoltiamo attentamente quell'invito di Gesù e facciamolo nostro con convinzione. Vai, cammina, fai la tua parte nell'infinito viaggio della vita. Grazie.
Veramente grazie, una panoramica molto ricca con tanti spunti anche di riflessione, pagine che abbiamo in qualche modo visitato, conosciuto, ma Ludwig ci ha aiutato questa sera anche a cogliere passaggi, dei momenti anche molto belli dentro questi testi che già conosciamo, specialmente grazie anche alla lingua ebraica. Lasciamo adesso la parola a Brunetto Salvarani, che credo che ci farà fare un altro tipo di percorso, ma sempre attorno a questo tema del viaggio, che è così importante anche oggi per noi.
Bene, grazie Priore. Anch'io ringrazio molto gli organizzatori per questa occasione importante, intanto per tornare a Camaldoli, poi per rivedere degli amici, per rivedere Ludwig, che era un po' che non ci vedevamo, e per riflettere, perché credo che oggi il nostro compito sia quello di tentare di riflettere su un tema che in effetti è esattamente infinito, come dice il titolo della serata, e forse proprio per questa suggestione io vorrei partire da qualcuno che con l'infinito ha riuscito a creare forse una delle poesie più note della storia della letteratura, ovviamente Giacomo Leopardi. Perché? Perché parto ricordando il fatto che nello Zibaldone Leopardi, tra le tante osservazioni che fa sulle lingue semitiche e sull'ebraico, sostiene che ci siano soltanto 2 gran fonti dello scrivere. E i 2 gran fonti dello scrivere per lui sono Omero e la Bibbia. Omero e la Bibbia, tutto si gioca lì. Tutta la letteratura successiva, ma potremmo dire addirittura tutto il pensiero successivo, si gioca lungo, come un grande midrash. Ecco, mi sono lasciato contagiare dai riferimenti ebraici di Ludwig, come un grande midrash a Omero e come un grande midrash alla Bibbia. Ecco perché è importante tenere come punto di riferimento sul tema del viaggio 2 grandi archetipi. Io quello che vorrei fare sarà riflettere a voce alta su questi 2 grandi archetipi del viaggio: Abramo da una parte, che è già stato ampiamente ricordato, e Ulisse dall'altra, con un'introduzione, qualche riferimento, soprattutto qualche eco dell'una e dell'altra, e poi le conclusioni, tenendo conto che noi viviamo in una situazione per tanti versi benedetta, nel senso che fino a qualche anno fa pensare che la Bibbia fosse leggibile anche, io non dico soprattutto, ma comunque anche in chiave di storia degli effetti, di Wirkungsgeschichte, cioè come un grande deposito di metafori, miti, simboli, racconti, che ha consentito nel corso della storia della cultura un'infinita dose di rielaborazioni. Notate bene, non necessariamente andando alla Bibbia come un deposito di fede, qualche volta sì, il più delle volte potremmo dire sì, ma non necessariamente, ma questo rende tutto ancora più interessante. Tutto sommato, ecco, io ho studiato un po' Leopardi da questo punto di vista, la Bibbia è davvero una delle sue fonti principali, ma lo è in particolare quando abbandona il suo sogno infantile, che era molto più familiare che suo, di diventare prete, quindi ha soltanto 16 anni, e quando abbraccia una visione, potremmo dire, sostanzialmente materialistica dell'esistenza. Ma resta la Bibbia, perché la Bibbia rode dentro di lui e rodono soprattutto due figure, da una parte Giobbe e dall'altra Salomone, inteso come l'autore di Coelet. E nella penultima delle sue poesie, scritte nel 36, lui muore l'anno successivo, si autodefinisce come colui che prende le difese di Giobbe e di Salomone. La vita di Leopardi è un prendere le difese di Giobbe, inteso come colui che ha avuto il coraggio di lottare contro Dio, da una parte, e Salomone, come autore di Coelet, colui che ha avuto il coraggio di dire questa vita è Evel Avalim, è un soffio di soffi. Ecco, allora, Omero e la Bibbia. E allora partiamo con un'introduzione e mi faccio aiutare da un grande ebreo che è stato Emanuel Levinas, e ha scritto un racconto con o senza biglietto di ritorno in cui torna più volte proprio sul confronto tra questi due archetipi, Ulisse e Abramo. E vi leggo. Ulisse parte, Abramo parte, un viaggio e un esilio, l'uno con la speranza di ritorno, l'altro verso un'altra terra, una terra straniera che diventerà sua. Uno ritorna, l'altro non cessa di camminare, uno a casa sua, l'altro altrove, uno verso l'ambiente familiare dell'isola natale, l'altro verso l'incognita di un paese di cui non è originario, l'uno e l'altro certamente trasformati dalla strada, la polvere, le prove e gli incontri, tuttavia il loro cammino può essere identico. Il primo fa l'esperienza del ritorno alle stesse cose, il secondo l'esperienza di una alterità infinita che alla fine non è tanto quella della meta quanto quella di Dio. Due partenze, poi un ritorno, Ulisse ovviamente, e una chiamata, Abramo, come abbiamo ampiamente sentito. Ecco, sempre di Levinas è una frase celebre: al mito di Ulisse che ritorna ad Itaca vorremmo porre la storia di Abramo che lascia per sempre la patria per una terra ancora sconosciuta. Ecco, se Levinas ha ragione, il viaggio di Ulisse appare più facile di quello di Abramo. Per Levinas l'avventura ebraica di Abramo è diversa e ben più dura di quella greco-classica di Ulisse. Rischi e difficoltà sono enormi, ma Ulisse sa dove va. Lo aspettano una casa, una patria, come sappiamo, volti noti e amati, Penelope, anche il cane Argo, che vi ricordate, gli muore fra le braccia dopo averlo riconosciuto. Ogni dolore, ogni sventura è più sopportabile quando si ha una precisa idea del loro superamento. Abramo invece conosce solo quello che lascia, non sa come sarà la terra dove arriverà. I suoi ricordi rimandano a immagini e cose che non vedrà più. Il suo futuro non è un ritorno, ma una continua partenza. Per questo, secondo Filippo Gentiloni, che mi piace ricordare non solo perché è stato un amico, ma perché ha scritto Abramo contro Ulisse, ed è stato uno dei primi in Italia che ha sottolineato questa differenziazione, Il nostos, parola greca da cui deriva anche nostalgia, ecco questo dolore del viaggio. Il viaggio di ritorno di Ulisse avrebbe preso il sopravvento nella tradizione cristiana rispetto al viaggio di Abramo, paradossalmente. Secondo Gentiloni, alla speranza cristiana si sono voluti attribuire oggetti certi e predefiniti, per cui il regno di Gesù ha avuto di fatto i contorni rassicuranti di un'Itaca con i contenuti della propria vicenda umana e si è lasciato poco spazio all'incertezza dell'azione dell'altro. Ecco, i cristiani in questo senso hanno voluto darsi un'identità definita una volta per tutte, si sono sedentarizzati nella contemplazione nostalgica delle proprie radici e alla fine chiusi all'avventura del viaggio verso il futuro. Ecco, secondo Levinas il rapporto con l'altro, con la A maiuscola, è inevitabilmente asimmetrico, perché l'altro è colui che ci apre e ci rinvia alla trascendenza facendoci evadere da noi stessi. E l'intersoggettività asimmetrica è il luogo di una trascendenza in cui il soggetto, pur conservando la sua struttura di soggetto, ha la possibilità di non tornare fatalmente su se stesso, di essere fecondo e di avere un figlio. Invece gli dei dell'Odissea intervengono attivamente come vendicatori, come Poseidone, Nettuno, con Ulisse o con i Feaci, o come protettori, talvolta come Atena, molte volte, ma sono sullo stesso piano degli uomini, maligni o benigni competitori, e gli esempi qua sarebbero veramente tanti, Calipso, oppure Hermes, Ino, e così via. Ecco, tuttavia, io credo che questa analisi di Levinas sia fondamentale, però ho l'impressione che una contrapposizione troppo radicale tra Atene e Gerusalemme rischia di apparire come un confronto tra categorie ideali, troppo ideali, e di mortificare diversità e complessità storiche. Però è utile per avere un punto di riferimento, ecco perché la si usa e la si usa certo non a torto. È schematico probabilmente indicare come totalmente opposti in termini troppo perentori il tempo biblico nel senso di Olam, nel senso di quel punto che nello spazio, nel tempo, noi possiamo permetterci di immaginare il più lontano nello spazio, nel tempo, e di confrontarlo con il cosmos greco. Ecco, forse invece si può sostenere, io credo che questo sia lecito farlo, che la caratteristica principale degli eroi della Bibbia a partire da Abramo è la fede nel futuro. Tra l'altro permettetemi di dire che questo oggi è un lascito prezioso, perché ho la sensazione che quella che veniva chiamata da Peggy la virtù bambina, la piccola virtù, la speranza, oggi veramente ci sia poco vicina anche nelle esperienze ecclesiali. Allora ricordare che la fede nel futuro è davvero la fede è se è fede nel futuro. Il Dio ebraico è quello della storia, è quello delle Toledot, delle generazioni che passano l'una dopo l'altra. E il viaggio di Abramo, al di là del fatto che alla fine abbia più o meno successo, in realtà in vita Abramo il successo ce l'ha un po' poco, deve comprare una caverna pagandola a fior di quattrini per seppellire sua moglie, altro che terra e altro che grande successo. Però il viaggio di Abramo, nonostante tutto, guarda al futuro, è aperto al futuro. Ecco, quello di Ulisse guarda al passato. Non se ne vuole fargliene una colpa, attenzione, ribadisco, però è un viaggio che guarda al passato, che ricostruisce l'ordine interrotto entro confini già conosciuti. Possiamo sostenere che i momenti salienti del viaggio di Abramo non sono quelli dell'avventura come in Ulisse, ma quelli dell'esperienza di fede. È già stato detto, la chiamata, la promessa, l'alleanza è appunto la che dà, la prova, il legamento. Piero Boitani, che è un illustre docente di letterature comparate, ha addirittura immaginato il racconto dell'incontro tra Abramo e Ulisse, naturalmente un incontro impossibile, però molto interessante, perché entrambi protagonisti di viaggi densi di conseguenze per la storia della cultura dell'umanità, paradigmi della cultura ebraica da una parte, della cultura greca dall'altra. E ovviamente il racconto di Boitani non può che terminare con la reciproca incomprensione, con il mancato incontro. Se vogliamo mantenere un corretto approccio storico-letterario, non possiamo che constatare l'incolmabile distanza tra i due personaggi, tra le loro culture, i testi che ce li propongono. Testo poetico, quello di Omero, che narra di un viaggio lunghissimo, travagliato per migliaia di versi. Testo in prosa, quello biblico, poche pagine di straordinaria sintesi di diverse tradizioni orali fuse fra loro. Per entrambi si può dire che rappresentino l'archeologia dell'immagine europea dell'uomo. Ma mentre Ulisse è il simbolo della civiltà fondata sul mare e ritorna alla sua isola come all'approdo agognato, Abramo, il padre dei credenti, è un nomade che attraversa vasti territori senza conoscere il mare, inseguendo la terra promessa e una discendenza infinita come i granelli di sabbia del deserto. Ma Abramo è distante da Ulisse soprattutto per una cosa, che è evidente credo a tutti, cioè il fatto che il suo viaggio nasce dalla fede. All'origine del viaggio c'è una chiamata. Anche il viaggio di Ulisse non è determinato e voluto dall'eroe, ma il protagonista nel patire è lui, è Ulisse, mentre invece nel viaggio di Abramo il protagonista è Dio. È Dio che prende l'iniziativa, che parla, e Abramo spesso tace e ubbidisce, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Decisivo a caratterizzarlo in questo senso è il passo di Genesi 12:1-9. Qui Abramo è già il primo dei credenti, Al-Khalil, l'amico di Dio. Anche il Corano lo chiamerà così, l'amico di Dio, per eccellenza. La sua fede gli è imputata giustizia perché appare come l'atteggiamento giusto davanti a Dio. Crede in due promesse incredibili, la figliolanza da una parte e la terra dall'altra. Nella sua condizione non sarebbe stato scandaloso non credere, anzi forse sarebbe stato responsabile. Ludwig ha già citato Kierkegaard, dopo lo riciterò, questo grande filosofo danese, secondo cui quello che fa Abramo è un salto nel buio. Forse una definizione un po' troppo esistenzialista per la Bibbia, ma è vero che la fede qui è spiegata come il fatto di dare credito anche al di là di ciò che si può sperimentare, come appunto dice l'autore della lettera agli ebrei. È già stato citato, per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì, eccetera, eccetera. E allora qualche riferimento. Mi dedicherò più ad Ulisse perché sapevo che Abramo sarebbe stato più toccato da Ludwig, ma dico qualcosa anche su Abramo, almeno due cenni. Il primo proprio per ricordare un grande libro che nella filosofia dell'Ottocento scardina, a mio parere, almeno quando l'ho studiato, da allora l'ho letto così, scardina le certezze logiche della filosofia hegeliana. È un libro del 1843 che è un anno fondamentale nella storia di Søren Kierkegaard. Due anni prima aveva rotto il fidanzamento con Regina Olsen, era partito per Berlino per andare ad ascoltare le lezioni di Schelling, ed è un anno vivacissimo dal punto di vista intellettuale. È l'anno appunto di timore e tremore. la storia biblica del sacrificio di Isacco, terribile partita a tre fra Dio, Abramo, cui Dio ordina di salire sul monte e di sacrificare il figlio Isacco, e quest'ultimo. Ecco, come si è detto, questo disumano comando, prima Ludwig l'ha sottolineato bene, ha offerto per secoli materia di discussione, di polemica, di rinarrazione. Forse le pagine più grandi sono proprio quelle di Kierkegaard, secondo cui questo episodio è la parabola di un insolubile, tragico e colpevole conflitto tra fede e morale. Dio ordina ad Abramo di compiere un'azione moralmente orribile che violerebbe le stesse leggi date da lui. Abramo, dal punto di vista della morale, dovrebbe dire di no. Dal punto di vista della fede, deve dire di sì, perché Dio è l'assoluto, incomprensibile per i criteri umani di giudizio e non soggetto ad alcuna morale. Allora non posso che leggere qualche riga di Kierkegaard, che presenta Abramo, come noto, come il cavaliere della fede, come il punto di riferimento appunto di questa fede salto nel buio. Scrive Kierkegaard: c'era una volta un uomo che durante la sua infanzia aveva udita la bella storia di Abramo messo alla prova da Dio, che vittorioso della tentazione riusciva a conservare la fede e a ricevere contro ogni previsione suo figlio per la seconda volta. In età matura rilesse con cresciuto stupore quel racconto, perché la vita aveva separato quanto era unito nella pia semplicità dell'infanzia. Man mano che egli invecchiava, il suo pensiero tornava più di frequente a quella storia, con una passione sempre più grande, e tuttavia la comprendeva sempre meno. Il suo sogno sarebbe stato quello di partecipare al viaggio di 3 giorni, quando Abramo se ne andava sul suo asino, con la propria tristezza davanti a sé e Isacco al suo fianco. Gli sarebbe piaciuto essere presente al momento nel quale Abramo, levando lo sguardo, vide all'orizzonte la montagna di Moria, al momento in cui rimandò gli asini e salì al monte solo col suo figliolo, perché era preoccupato non degli ingegnosi artifici dell'immaginazione, ma degli spaventi del pensiero. Ecco, è qui che comincia l'elogio di Abramo. L'elogio di Abramo, la cui grandezza consiste nel credere contro ogni speranza alla promessa di Dio. La sua grandezza non inizia con l'eroica disponibilità a sacrificare suo figlio Isacco, ma con l'eroica disponibilità a partire dalla Mesopotamia per dirigersi verso la terra della promessa. E allora leggo 5 righe di questo elogio. Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l'amore, ma Abramo fu il più grande di tutti. Grande per l'energia, la cui forza è debolezza. Grande per la saggezza, il cui segreto è follia. Grande per la speranza, la cui forza è demenza. Grande per l'amore che è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu straniero in terra promessa. Lasciò una cosa, la sua ragione terrestre, e un'altra ne prese, la fede. Altrimenti, pensando all'assurdità del suo viaggio, non sarebbe partito. Ecco, poi di Abramo in realtà cito soltanto un'altra rilettura, un altro effetto, e lo faccio molto in breve perché il discorso sarebbe troppo lungo, ma spero di incuriosirvi a sufficienza, perché non anche senza la Bibbia stavolta dovrete andare su YouTube e vi fate spiegare se non sapete cos'è YouTube, ma non è difficile, e andate a cercare una canzone di un grande cantautore canadese che è morto 2 anni fa, e tra l'altro l'ultima sua canzone comincia proprio con Inneni, tanto per rimanere sul tema. Però io non voglio parlare di quest'ultima, voglio parlare di una delle sue canzoni del 69 che si intitolano Songs from a Room, le canzoni da una stanza, e questa canzone si intitola Story of Isaac, è la storia di Isacco. Leonard Cohen, che era un ebreo ed è stato un punto di riferimento anche intellettuale, nel senso che è stato poeta, scrittore e molte altre cose, e scrive questa canzone dura, difficile, e vi dico soltanto che la rilegge con un punto di vista diverso e cambia completamente la prospettiva. Il punto di vista è quello di Isacco, non è come in una poesia di Yehuda Alevi, che è un grande poeta israeliano, che addirittura vede il punto di vista del caprone, che ha diritto, cioè oggi poi con l'animalismo imparante avrebbe anche molto successo. Qui invece il punto di vista è di Isacco, il punto di vista della vittima, è un bambino di 9 anni che non capisce cosa stia succedendo, e tutta questo racconto è il racconto di questi due che corrono, che vanno, e che Abramo, nella drammaticità della situazione, è convinto, ed è una grande parabola pacifista. In realtà questa canzone è una canzone dedicata a quei padri le cui decisioni politiche in quell'epoca, siamo nel 68-69, stavano mandando i loro figli a morire nella guerra del Vietnam. E allora questa parabola di un uomo che conosceva bene la Bibbia, che non a caso utilizza la Bibbia come fonte, punto di riferimento, è l'occasione per rilanciare il verbo pacifista e una disobbedienza civile nei confronti della guerra. Nell'ultima strofa della canzone, Isacco Cohen, perché Cohen si identifica in Isacco, grida la sua alterità, la sua non riducibilità, la logica del tempo presente, piatto e massificato, e scrive così, traduco: e se adesso mi chiamate fratello, perdonatemi se chiedo, ma fratello secondo il piano di chi? Qual è il piano che manda i padri a uccidere, a farsi massacrare? Ho 10 minuti e in 10 minuti vi dico alcuni spunti di Ulisse. La storia degli effetti è ricchissima. A partire dall'età medievale il personaggio di Ulisse si è caricato di nuovi significati, con una moltiplicazione di valori e simbologie che hanno il suo fulcro in un testo celeberrimo, il canto 26esimo dell'Inferno di Dante, dove per la prima volta l'eroe omerico si sintonizza e si fonde con il sistema valoriale cristiano e occidentale. Qui ci sono tante analisi che dicono, certo, Dante mette nell'inferno Ulisse accanto a Diomede, però per il racconto che ne fa non può nascondere una immaginazione, una certa ammirazione nei confronti di questo uomo che vive di curiosità, che vive della ricerca, che non si accontenta di fermarsi, e nonostante la sua impresa sia folle, e vi ricordate, dice il folle volo, ecco, questa impresa è un'impresa che non può fermarsi. Borges ha commentato questo dicendo: per questo il personaggio di Ulisse ha la forza che ha, perché Ulisse è uno specchio di Dante, perché Dante sentì che forse anche lui avrebbe meritato un simile castigo, che Dante è un alter ego di Ulisse. Aveva scritto il poema, ma aveva anche infranto le misteriose leggi della notte, di Dio e della divinità. In realtà questo canto è un canto in cui Dante mostra anche tutta la sua conoscenza della cultura latina, recupera Cicerone, recupera Orazio, Seneca, e arriva a questa famosa orazione picciola dei versi 112-120. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Versi diventati proverbiali, versi che non a caso Primo Levi in un'altra situazione limite recupera e in un duetto con Piccolo, con il suo compagno di Lager che vuole imparare l'italiano, dice: non c'è niente di meglio che imparare l'italiano andando a studiare Dante. E nel canto, nel capitolo undicesimo di Se questo un uomo, che si intitola appunto Il canto di Ulisse, ci sono Primo e Piccolo che hanno il compito di ritirare la zuppa per il loro comando, e scegliendo opportunamente la strada fanno in modo di avere un'ora a disposizione per parlare tra di loro, mi verrebbe da dire restando umani, ecco, in questi mesi lo diciamo tanto spesso. Rileggere Se questo un uomo è un'occasione per ricordare che dobbiamo restare umano. Piccolo, come dicevo, vuole imparare l'italiano, Primo gli propone un canto della Divina Commedia e i versi di Dante hanno il potere di evocare il mondo fuori dal lager, spazi aperti, orizzonti sterminati e così via. E arriva a riprendere proprio i tre versi finali, quelli che ho appena letto: considerate la vostra semenza. Queste parole rivolte da Ulisse ai suoi compagni per esaltare il loro desiderio di conoscenza mettono in rilievo la situazione dei prigionieri, e nonostante tutto, Primo e Piccolo si riconoscono in questo desiderio di libertà e di conoscenza. La poesia parla delle loro aspirazioni, inesprimibili nella situazione del lager, nella contrapposizione tra la barbarie nazista e la ragione umana, ma anche della sconfitta di quest'ultima, rappresentata dal naufragio della nave sopra la quale il mare si richiude inesorabile. E poi non la commento neppure, ma vi leggo perché mi piace molto questa poesia, un'altra Itaca, di Umberto Saba. Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate. Isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede, coperti d'alghe, scivolosi, al sole belli come smeraldi. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento sbandavano più al largo per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi, me al largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore. E per chiudere, due citazioni dalla cultura pop. Non potevo esimermi, dopo aver scomodato Mr. Cohen per Abramo, scomodo due cantautori di casa nostra per Ulisse. Il primo è Lucio Dalla, e Lucio Dalla ha una canzone del 1971, non è tra le sue più famose, che si intitola Itaca, storia di casa mia, ed è bello perché mi ha sempre colpito, al di là del successo più o meno commerciale, perché per la prima volta mi colpiva il fatto che assumesse il punto di vista dei marinai, cioè il punto di vista delle vittime, perché i marinai, anche leggendo l'Odissea, sono le vittime di Ulisse. Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Itaca, 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 la mia casa ce l'ho solo là, e da casa io voglio tornare. E poi, inevitabilmente, Guccini. Odysseus, da cantautore colto qual è, lo chiama Odysseus, recupera Omero, recupera Dante, passa per Foscolo, l'isola petrosa di Azzacinto, passa per Cavafis, già citato abbondantemente, Itaca, passa anche, permettetemi, per un amico e suo cugino Carpigiano, un poeta che se n'è andato 2 anni fa, che, di cui faccio memoria stasera, Alberto Prandi, che è uno degli autori che ispirano Odysseus, ma oltre Odysseus ci sono tante altre canzoni di Guccini che sono dei viaggi, e dico soltanto l'ultimo disco, chiamo ancora disco, del 2012, l'ultima Thule, che è proprio vita e viaggio. E finisco leggendo 2 strofe di Odysseus che Guccini riplasma a suo uso e consumo come un montanaro, un contadino spinto dall'avventura. E andare come spinto dal destino verso una guerra, verso l'avventura, e tornare contro ogni vaticino, contro gli dèi e contro la paura. E andare verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde e dà l'oblio. Chi era Nausicaa e dove le sirene? Circe e Calipso, perse nel brusio, di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timore, vele, remo, la frattura tra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire. E fuggendo si muore, e la mia morte sento vicina, quanto tutto tace sul mare, e maledico la mia sorte, non trovo pace. Forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano, e i remi mutai in ali, il folle volo, oltre l'umano. La via del mare insegna false rotte, ingannevole il mare ogni tracciato, solo leggende perse nella notte, perenne di cui un giorno l'ha cantato, donandomi però l'eterna vita, racchiusa in versi, in ritmi, in una rima, dandomi ancora la gioia infinita di entrare in porti sconosciuti prima.
Ringraziamo Roberto Saldarani per questo viaggio che ci ha proposto da Levinas attraverso Kicker fino a questi autori, cantautori più vicini a noi e conosciuti, che abbiamo sentito anche le loro canzoni. Ecco, quindi siamo di fronte veramente a degli archetipi, dei paradigmi del viaggio, ecco, da una parte Abramo, da una parte ecco, Ulisse e anche molti altri che nella nostra cultura hanno viaggiato e hanno aperto delle vie, dei cammini molto importanti, ecco, per la nostra Europa, per la nostra umanità, e credo che non dobbiamo mai dimenticare queste storie, perché se le dimentichiamo in qualche modo chiudiamo anche delle vie interiori molto profonde di ciascuno di noi.